domanda che non c'entra nulla col corso, eh? Gianna aveva fatto una domanda sulla regina di Saba, ecco. Però io non avevo capito a quale testo si riferiva, poi sono andato a ricercare e ho visto, allora probabilmente la domanda che lei ha fatto, non mi ricordo a chi, è presa dal Vangelo di Matteo al capitolo 12, dove c'è scritto, Matteo, Marco, Luca, Matteo al capitolo 12, dove c'è scritto che, versetto 42, la regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. E questo è il brano. Ecco, ora qui c'è più di Salomone. Poi compare un fatto analogo anche in Luca al capitolo 11, versetto 31, dove viene detto, 11, versetto 31, dove viene detto un'altra cosa, scusate. Ecco, la regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, questo forse era lei, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio, pure quelli, insieme con questa generazione, e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco, ben più di Giona c'è qui. Allora, la signora alla fine della lezione aveva fatto una domanda, no? Dice, ma che c'entra la regina di Saba con noi? Voglio dire, addirittura questa ci giudicherà, insomma, che c'entra? No, allora, nell'Antico Testamento ci sono delle figure, delle figure che hanno anche un riferimento storico, però acquistano un riferimento simbolico. Perché? Perché la regina di Saba, che cosa fece in realtà? Pur essendo una persona che in qualche modo godeva del meglio che il tempo gli poteva concedere in quel momento, andò da Salomone, tanta era la sapienza di Salomone, e di fronte alla sapienza di questo personaggio lei accolse il suo messaggio, come anche gli assiri alla predicazione del profeta Giona. È come dire che qui siamo in un contesto di giudizio, sia nel Vangelo di Matteo che di Luca, quindi Gesù sta dicendo che insomma, c'è che arriverà un giudizio e coloro che non avranno ascoltato, non saranno convertiti, periranno. Ed addirittura hanno come esempi due personaggi estranei alla religione ebraica, appunto la regina di Saba da una parte e gli assiri dall'altra, che all'annuncio, alla predicazione di coloro che sono mandati da Dio, quindi nel primo caso era Salomone, nel secondo il profeta Giona, si sono convertiti. Quindi è più che un annuncio di condanna, è un annuncio di invito alla conversione. Sono stato chiaro, signora? Più o meno, signora Gianna? Questi due parole. È questo, giudizio. Sì, sia in Matteo che in Luca. Vi giudicheranno, no? Sul giudizio finale. Questi personaggi che sono estranei alla religione ebraica, quindi non rientravano in quell'annuncio, comunque sentendo la predicazione prima di Salomone per la sua sapienza e del profeta Giona, si sono convertiti e quindi si sono salvati, pertanto parteciperanno al giudizio in questo senso. Vabbè, quindi è Matteo, se si vuole segnare Matteo capitolo 12 versetto 41 e Luca 11 31. Invece noi riprendiamo dal nostro percorso chi è il profeta. Il profeta è anche un uomo di Dio, Nabi Ish a Elohim. Vari sono i personaggi che hanno l'appellativo di nome di uomo di Dio nella Bibbia. Mosè al capitolo 33, Giosuè al capitolo 14, nel Salmo 90, Esdra capitolo 3, Davide viene chiamato anche lui uomo di Dio. Elia, oltre che profeta, viene chiamato uomo di Dio. C'è anche in Primo Re un certo innominato uomo di Dio. È interessante questo, non viene detto il nome, ma viene detta l'appartenenza. Quasi a dire... Sono vari i modi con cui vengono chiamati coloro che appartengono a Dio, anche uomo di Dio. Sì. No, e anche, c'è anche il termine profeta. Sì, sì, Nabì, abbiamo detto. Però c'è anche un altro modo di chiamarli, uomo di Dio. Per esempio, Mosè è chiamato profeta, ma anche uomo di Dio. Lo stesso Davide, Elia, è il profeta per eccellenza, no? Vi ricordate nell'episodio della trasfigurazione? Compare chi? Elia a rappresentare la profezia, Mosè a rappresentare la legge e Gesù. Dall'analisi dei vari testi di quelli citati, tale appellativo non ha un valore propriamente tecnico. Indica una persona che appartiene a Dio in forma particolare. Quindi quel complemento di specificazione, uomo di Dio, indica un'appartenenza. Poi abbiamo anche il profeta e vari gruppi di profeti. Per esempio in 1 Samuele ci sono vari gruppi di profeti. Elia e Eliseo avevano dei profeti che li seguivano. E questo non è una cosa, come dire, anormale. Di solito, come è avvenuto ma anche oggi, no? Quando c'è il personaggio conosciuto, c'è sempre un gruppo di persone che lo seguono. O anche nell'epoca patristica il personaggio famoso era sempre attorniato quantomeno da una scuola. Nella filosofia antica Socrate, no, aveva i suoi alunni perché era una scuola in qualche modo, quindi il personaggio famoso era seguito da questa scuola. Dai brani che abbiamo appena citato, quindi quelli di Samuele ma anche di Re, non possiamo trarre delle conclusioni certe su questi personaggi, che erano legati più ad un entusiasmo estatico. Questo bisogna sottolinearlo, cioè il profeta vero è colui che non si lascia andare a manifestazioni particolari, ma il profeta, diciamo, autentico è colui che ha il compito di parlare a nome di Dio. Le altre sono manifestazioni di tipo secondario. Per esempio, vi faccio un esempio che può interessare ciascuno di noi. Che valore hanno le rivelazioni di Lourdes, di Fatima o di Medjugorje? Allora, quelle sono rivelazioni che nel momento in cui sono, qui sono proprio ortodosso, riconosciute dalla Chiesa, sono autentiche, ma hanno un valore secondario. Perché? Perché la rivelazione con la R maiuscola è compiuta con la morte dell'ultimo apostolo. Quindi la rivelazione da parte di Dio nei confronti dell'umanità avviene con Gesù e nei suoi 12 apostoli e termina ed è conclusa la rivelazione con la R maiuscola con la morte dell'ultimo apostolo, con Giovanni, no? L'autore del quarto Vangelo. Le altre rivelazioni hanno un valore secondario in quanto sono di conferma a quella rivelazione. Mi raccomando, questo è fondamentale, non bisogna mai perdere il punto di riferimento. E qui cito Dante in relazione a Maria, al paradiso, quando lui dice all'ultimo canto: «Donna, sei tanto grande e tanto vuoi che qual vol grazia, ma a te non ricorre», quindi la rivelazione di Maria è importante, «sua desianza vol volar sanz'ali», che vuol dire che la rivelazione di Maria, che è una rivelazione di Medjugorje, eccetera, con la R minuscola, comunque ha la funzione di portarci al Padre. Non so se ho reso l'idea. Quindi il punto di riferimento è sempre Gesù e i suoi apostoli, no? Il dodicesimo, sapete che è diventato Matteo, al quale poi si è aggiunto al gruppo degli apostoli San Paolo. Con la morte di costoro finisce, termina la rivelazione, cioè quanto Dio aveva da comunicare all'uomo, su cui tutta questa rivelazione è il fondamento della nostra fede, ok? Le altre rivelazioni non è che non sono da tenere in conto, però non sono di ordine primario, ma sempre secondario. Questo è bene chiarirlo, perché sennò si mischiano le cose e poi, no, si va a finire in una confusione. Il termine profeta, in ebraico abbiamo detto che è Nabi, però è interessante che nel greco, qui purtroppo non c'è la traslitterazione corretta, abbiamo non tanto veggente o colui che fa manifestazioni estatiche o uomo di Dio, ma abbiamo il termine profetes, che significa colui che parla a nome di Dio. È il termine greco con cui nella Bibbia della Settanta, poi faremo una breve parentesi, e nel Nuovo Testamento, quindi nei Vangeli, nelle lettere fino all'Apocalisse, vengono resi i vari termini che sono stati elencati prima. Il termine greco è formato dalla posizione pro e dal verbo femi, con il chiaro significato, fin dal V secolo a.C., di designare una persona che annuncia. Quindi il termine profeta è colui, una persona che annuncia, che fa conoscere, che svolge una funzione simile a quella dell'araldo, colui che porta un messaggio, e all'interprete, più vicina al poeta che all'indovino. È l'uomo più della proclamazione più che della predizione, dove il pro significa al posto di. Mi piace questa citazione, l'ho presa da Marconcini, dal volume Logos. Questo pro, profeta, il femì in greco significa parlare, pro in che senso? Al posto di, dice lui. È più l'uomo che proclama la volontà di Dio, anziché colui che predice la volontà di Dio. Perché al profeta non interessa dirti come finirà la cosa. Interessa al profeta di dire: guarda, se la tua vita seguirà una strada sbagliata, sicuramente il termine sarà quello che sarà. Se tu invece segui la strada perché sei in qualche modo in contatto con Dio e ti senti di fare la sua volontà, allora la conclusione sarà positiva. È come dire, se noi continuiamo a far esplodere le bombe sotto il territorio, sotto il suolo, per vedere la potenza delle atomiche, poi non ci dovremmo lamentare se ci stanno i terremoti. E non è che ci voglia molto a dirlo questo. Se noi continuiamo a buttare nell'aria lo scarico di tutte le cose, oppure continuiamo a buttare nel mare tutto quello che ci buttiamo, oltre alla plastica anche i rifiuti tossici, è chiaro, il profeta dice, allora moriremo tutti, mamma mia, il profeta dice, no. E quella è una considerazione di chi sa leggere all'interno della storia con l'occhio della fede. È chiaro che se l'uomo è fatto per lodare Dio, come vedremo in Amos, e solo che in quel verbo lodare aggiunge una R e il verbo non è più lodare ma diventa lordare, e vedremo che c'è nel profeta Amos questa chiarezza proprio, gioca molto con i termini ebraici, è chiaro che l'uomo finisce male. Perché? Perché ha fatto una scelta che non è più secondo la natura sua, ma è una natura che lo snatura e quindi arriva a distruggere il mondo stesso. Poi abbiamo nel mondo al di fuori di Israele, scusate, prima volevo fare un appunto su quella che era la 70, vi è chiaro questo termine? Allora, succede questo, che nel 586 avanti Cristo gli ebrei vengono sopra, prima nel 732 pare, il regno del nord viene conquistato dagli assiri, e nel 586 il regno del sud viene conquistato dai babilonesi, per cui il regno degli ebrei non esiste più, i primi portati schiavitù da una parte, i secondi a Babilonia, dove si fermeranno da tantissimo tempo, e come succede spesso la propria lingua viene dimenticata e quindi non conoscevano più con padronanza la lingua ebraica, e allora fu necessario fin dal secondo secolo avanti Cristo rendere la Bibbia secondo la lingua che conoscevano, e a quel tempo la lingua che conoscevano maggiormente era il greco. Ecco perché fu fatta questa traduzione dei 70 nella lingua greca fin dal secondo secolo. Ecco perché la 70 non è altra che la traduzione in greco dell'Antico Testamento. Se volete avere, qui sono collegato con internet, se volete avere un'informazione su questo, io il sito che vi consiglio è questo. A parte il mio che dovete consultare, scrive Eccola qua, bibbiaedu.it, è la Bibbia della CEI. Vedete? Qui avete la versione che la liturgia, leggiamo oggi in chiesa, della Bibbia completa. Qui avete la versione precedente, la traduzione fatta in italiano, del 1974. Questo è interessante per la catechesi, in modo che potete anche documentarvi prima. Là, se avete nella catechesi qualche ortodosso, come succede a me a scuola, o evangelico, potete anche usare la traduzione interconfessionale, perché la traduzione interconfessionale è stata fatta ed accettata dalla Chiesa Cattolica da un gruppo di studiosi provenienti dagli ortodossi, dai protestanti o evangelici e dai cattolici. Poi avete la versione in greco della Bibbia, in ebraico, eh? Sì, è tradotta, è la Claudiana, come mi pare, no? Poi il greco della 70, la versione, il Nuovo Testamento tutto in greco e la versione latina, fatta da San Girolamo, quella chiamata la Vulgata, adesso la Nuova Vulgata. Quindi è interessante questo sito, perché qui avete, se io voglio vedere i Vangeli, per esempio, vado qua, cerco nel Vangelo di Matteo, qui, che ne so, è il momento della passione, Giovanni 12, vedete? Ecco, Gesù andò a Betania, dove si trova Lazzaro, qui tutto il racconto, cioè, e avete tutto il testo, Gesù che entra a Gerusalemme, insomma, ecco. Vediamo un po' l'ebraico, mi piace tanto, vedete? Qui avete il testo tutto ebraico, il greco della 70, la traduzione, qui avete il Nuovo Testamento in greco, i Vangeli, e qui avete tutta la versione in latino. Però questo è interessante, al di là che si conoscano le lingue, la critica a cui siamo sottoposti, e a mio giudizio in modo scorretto ed ingiusto, è quella di dire, ecco, la Chiesa Cattolica non mette a disposizione. Non è vero questo, perché è tutto pubblicato, a parte internet, ma poi nelle librerie, nelle biblioteche, tutti i testi, anche quelli degli apocrifi, sono messi a disposizione di tutti, insomma. Quindi, scusate, basta questo approfondimento della 70. Andiamo avanti. Il profetismo è presente anche in altre culture del tempo attorno ad Israele. Abbiamo il profetismo cosiddetto extra-biblico, cioè al di fuori, nei paesi o popoli al di fuori della Bibbia. Lo abbiamo in Egitto, lo abbiamo in Canaan. In Egitto è molto bello, per esempio, dove ci sono questi documenti che sono tipici egiziani, mostrano una certa somiglianza, per esempio, a alcuni testi che abbiamo noi, a Isaia 8, Michea 3, Isaia 1, eccetera, sono molto simili, si avvicinano a livello di forma letteraria, ma non fanno nessun riferimento ad una rivelazione divina. Quindi la grossa differenza che c'è tra i testi profetici della Bibbia e i testi profetici extra biblici è che nei primi tutto è un riferimento alla divinità, a Dio, nei secondi il riferimento non c'è. Così pure in Canaan, adesso li saltiamo perché è inutile stare a approfondire questo, Mesopotamia, cioè la stessa terra confinante con Israele, abbiamo vari riferimenti, Ammari che si trova sulle sponde del fiume Eufrate. Nel 1933, pensate, sono state ritrovate circa 25.000 tavolette vicino a Palmira, sulla riva destra dell'Eufrate, perché sta lì. In questi reperti ci sono 35 oracoli con una forte somiglianza con i testi biblici che noi abbiamo nella Bibbia. E le caratteristiche sono queste. C'è la centralità del profeta, dell'essere mandato da Dio, è sempre colui che viene inviato, ma la salvezza è condizionata dalle scelte che fa il re, come anche nella Bibbia noi abbiamo sempre la mediazione del re, anzi il profeta subentra quando il re fa delle scelte non appropriate. C'è un legame molto profondo con la corte del re, c'è una somiglianza di stile, cioè queste tavolette ripercorrono molto quello stile che noi troviamo nella Bibbia. Però ci sono delle differenze. Anche, sì, ha ragione, sì, sì, ci sono. Quelle più sulla, quelle sono legate più alla, all'origine del mondo, Gilgamesh, il mito di Gilgamesh. Voi sapete, no, c'è anche, tra, qui torniamo sempre al solito argomento, una grossa contestazione nel dire che nella Bibbia sono, c'è presente un sacco di mitologia, perché anche nella letteratura extrabiblica noi troviamo racconti simili. È vero, ma facciamo un esempio. Il serpente, in questi racconti extrabiblici, il serpente è una divinità, Gilgamesh eccetera. Nella Bibbia il serpente è una creatura, che viene, gli esseri striscianti, no? Che viene creata. Quindi la Bibbia, gli autori biblici intelligentemente attingono, questo è un argomento che a scuola viene dibattuto spesso, attingono dalla letteratura extrabiblica perché faceva parte del loro patrimonio culturale, però la trasformano. Perché dicono, attento, quello che per voi è divinità, per noi è creatura, perché voluto da Dio. Quindi è come dire, parlare la stessa lingua per farsi capire, ma allo stesso tempo cambiare la relazione con questi esseri, che non è più una relazione uomo-divinità, ma uomo-essere creato, perché Dio è comunque origine di entrambi. Non so se rendo l'idea. E infatti la differenza tra i profeti biblici e questi che troviamo in, nella Mesopotamia è questa, che i profeti della Bibbia danno vita ad una tradizione, sono annunciatori di una speranza escatologica che va oltre il momento. A Mari, per esempio, è troppo presente l'attenzione alla corte e al santuario, sembra più un servizio fatto al re. E invece il profeta è colui che dice, l'esatto opposto, è colui che ricorda al re la sua funzione, ed il profeta è colui che è a servizio del povero, del popolo. Lo vedremo se ce la facciamo questa sera con Amos. Quindi ci sono delle uguaglianze, ma ci sono delle debite differenze che sostanziano in modo diverso il significato dei testi biblici. La formazione, come si sono formati? Allora, i libri di testo parlano di i libri che vi ho consigliato parlano di raccolte, in quanto si vuole mettere in evidenza la dimensione diacronica tra la predicazione del profeta, l'ascolto, l'attualizzazione da parte del popolo che ha riprodotto varie letture ed approfondimenti, specialmente alla luce di grandi avvenimenti come la caduta del Regno del Nord 722, mi correggo, e di quella del Sud del 586, le varie occupazioni fino ad arrivare al testo più recente di Siracide 49 intorno al 490. Praticamente gli studiosi cosa vogliono dire? Che i testi biblici non sono nati tout court, così, di getto. Il profeta diceva e qualcuno scriveva, o il profeta stesso scriveva lui stesso, questo sappiamo che non è avvenuto. Ma sono una riflessione, secondo alcuni, in base a quello che era stata l'esperienza di quel momento. Perché? Perché in questo periodo emerge soprattutto la esegesi, cioè lo studio della Bibbia in senso storico-critico, è che è stato ed è il metodo che maggiormente noi sentiamo. Quando Don Vito fa la sua omelia la domenica o ogni altri giorni e comincia a parlare della parola, comincia a far scavare il significato, lui fa un'esegesi, si dice diacronica, cioè va a vedere nel tempo come è stata usata e qual è il significato di quella parola in quel contesto. Okay? Per cui questo è un aspetto che dei profeti di questo aspetto bisogna tener conto. Questi, per esempio, prendete il libro di Isaia, è un unico libro, però se noi lo leggiamo vediamo che in esso noi abbiamo tre periodi di storia diversi. E necessariamente io devo applicare il metodo diacronico, cioè devo andare a vedere la prima parte di Isaia quando fa riferimento, la seconda quando c'è riferimento e così pure la terza. Quindi il detto profetico è introdotto dalla formula spesso oracolo del Signore, e qui c'è l'ebraico, Perciò così dice il Signore Dio. Allora, oracolo del Signore è Neum Adonai. In ebraico è Ko Amar Adonai. Oracolo del Signore, così dice il Signore. E per esempio ci sono anche altri 8 oracoli in Amos al capitolo 3. E li leggeremo poi perché sarà oggetto di esegesi. Normalmente questi oracoli, cioè questo modo di dire del profeta, non contengono solo un avvertimento, ma indicano anche altri obiettivi, dall'interpretazione di fatti al messaggio della salvezza. E faremo questo l'immagine dell'esegesi di Amos. Ve lo anticipo adesso al capitolo 3, Isaia, Ko Amar Adonai. Eccolo qua, è molto bello quello. Per 3 mi sfatti e per 4 non revocherò il mio decreto. No, al capitolo 2, scusate, al capitolo 1 dice: così dice il Signore, Ko Amar Adonai, per 3 mi sfatti, eccetera. Vedete, per 4 non revocherò il mio decreto. Sempre al capitolo 1, così dice il Signore, così dice il Signore, eccetera, eccetera. Poi, poi vedremo, faremo un approfondimento di questo passo o di questi capitoli. Perché? Perché è il profeta che proclama il misfatto e poi la conseguenza del misfatto. Vedremo cosa significa per 3 misfatti e 4 cieli. Questi detti sono stati riuniti nel tempo dai discepoli. L'esegeta Marconcini porta vari esempi, fra cui la pericope di Isaia 22,15, dove si dice questo. Cerchiamo Isaia, ce l'avete la Bibbia? Ve lo leggo velocemente. Così dice il Signore Dio degli eserciti: recati da questo ministro presso Sibna, il maggiordomo, che si taglia in alto il sepolcro e si scava dalla rupe la tomba. Tremendo, eh? Che cosa possiedi tu qui e chi hai tu qui che ti stai scavando qui un sepolcro? Ecco, il Signore ti scaglierà giù a precipizio, o uomo, ti afferrerà saldamente, ti rotolerà ben bene a roccia, eccetera. Vedete? L'oracolo, il profeta non è mai ambiguo, non ha paura dell'altro, anche se è un personaggio importante. È colui che, parlando a nome di Dio, è il primo a mettere a repentaglio la propria vita. Chi si sentirebbe da dire così apertamente a un personaggio famoso queste cose, no? Allora, secondo questo studioso, è da notare, per dire che c'è questa redazione nel tempo, cioè di vari testi che confluiscono nella stessa composizione, la terza persona, nei versetti 15-18, si parla in terza persona, no? Nei versetti 19-23 si parla in prima: ti caccerò dal tuo posto, l'avevo scritto, e ti strapperò dalla tua posizione. Vedete? Qui egli e qui io. Nel terzo stadio si ritorna alla terza persona. Ora voi mi chiederete: perché chi ha fatto la redazione, cioè chi ha fuso insieme questi testi, perché non l'ha messi tutti alla terza persona o alla prima? E allora, perché c'è un criterio rabbinico, che è anche un criterio nostro, che è quello della lectio difficilior, cioè il testo è sacro, anche se ha delle incongruenze di tipo grammaticale, va lasciato così com'è, perché l'uomo non può cambiare il testo che è sacro. Al massimo può mettere ai lati delle osservazioni che si chiamano Massora Parva e Massora Magna. I masoreti chi sono? Siamo intorno al VI secolo d.C., quindi parecchio tempo dopo. Questi masoreti sono coloro che inventano il sistema vocalico, perché l'ebraico non si scrive ancora oggi con le vocali, per poterlo leggere e garantirne l'interpretazione. Sono due le famiglie che hanno fatto questo grande lavoro, le famiglie di Ben Asher e Ben Neftali. E cosa hanno fatto loro? Leggendo, hanno vocalizzato tutto il testo, tra cui il nome di Dio, sono loro che l'hanno vocalizzato, quindi siamo nel VI secolo dopo Cristo, mettendo le vocali, se volete possiamo fare un approfondimento una volta su quel testo, e mettendo a lato quello che loro proponevano. Se voi prendete i codici antichi, sono tanti segni a lato, quella è la Massora Parva, piccola, cioè le piccole osservazioni, e in fondo c'erano tutte le note, Massora Bagna, cioè le osservazioni dei masoreti, che le soluzioni che loro propongono. È chiaro? Perché? Perché c'è il testo, se il testo è quello, anche se è difficile, va rispettato nelle sue parti. E questo è bellissimo, no? È un po' quello che fa, che fanno i moderni restauratori, no? Vedono un bel dipinto, un affresco, un quadro, anche se c'è un buco lo lasciano. Perché? Quindi fanno, come dire, l'intervento è semplicemente per riportare l'originale ai colori originali, ma mai appiccicare sopra qualcosa che non appartiene all'originale. Perché anche se male, almeno si vede quello che l'autore ci ha voluto comunicare. Poi la scienza ci permetterà di approfondire meglio il discorso. Questa prima parte è alla terza persona. Così parla il Signore. Su, recati da questo. Questo è il profeta Isaia, 22, versetti 15-25. Prima persona, terza persona. Tutte queste parti sono state poi ridatte, cioè messe insieme. Questo è chiaro da voi, la differenza tra autore e redattore. Ecco, l'autore è colui che ha scritto, e per esempio i Vangeli come nascono? I Vangeli nascono da che cosa? Prima c'è tutta una tradizione orale, poi cominciano ad essere messi per iscritto i testi ritenuti più importanti, che sono i testi della passione, quindi Matteo, la finale, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, tutti i racconti, e sono i primi ad essere messi per iscritto. Poi piano piano cominciano a essere messe in scritto alcune parabole, alcuni miracoli, eccetera. Poi c'è un redattore, ecco perché si fa difficoltà a dire ma chi è l'autore del Vangelo. Non si vuole screditare Matteo, Marco, Luca o Giovanni. Si nota, leggendo i Vangeli, che ci sono più mani. Ma questo non vuol dire che Matteo, Marco, Luca e Giovanni non c'entrano più niente. Significa avere un'osservazione critica, critica significa con occhio scientifico, non significa fare una critica ai Vangeli, Quindi, significa voler vedere come quel testo è arrivato a noi e che strada ha percorso, perché questo ci dice anche la sensibilità degli autori, ci fa capire il perché hanno fatto certe scelte, per esempio perché i sinottici Matteo, Marco e Luca sono così pieni di racconti di miracoli, mentre Giovanni ne riporta solamente 6 o 7, dipende da quale punto. E poi perché i sinottici li chiamano miracoli, mentre Giovanni li chiama segni? Giovanni è stato forse il più giovane che ha seguito Gesù dall'inizio fino a sotto la croce, quindi è stato quello più vicino, è quello che perché fa questa scelta? Ci sarà un motivo, no? Quindi questo è interessante, ecco la critica letteraria a cosa serve, non a essere critici nei confronti dei contenuti dei Vangeli, ma adottare dei metodi che ci permettano una migliore comprensione, una migliore e più profonda comprensione degli scritti sacri. Quindi tutte queste parti sono state redatte, può essere stato un individuo o una scuola, per esempio la scuola del profeta Isaia, la scuola del profeta Geremia, in un'unica composizione, perché nulla andasse perduto. Da notare la citazione riportata nel libro di Rendorf. Rendorf è un protestante, però è il suo testo di introduzione all'Antico Testamento viene molto usato nelle università anche cattoliche. A pagina 41 dice: l'intenzione dei redattori biblici, cioè di coloro che hanno messo insieme i vari pezzi che hanno trovato, era quella di trasmettere un quadro storico il più possibile attendibile del profeta in questione, mettere in luce la sua predicazione. Dobbiamo comunque continuare la ricerca fino a comprendere il testo attuale che ha riformulato le parole profetiche in una situazione mutata, facendone parte per il suo presente e per il suo futuro. Chiaramente l'autore sacro poi, quello che ha scritto, l'ha scritto, il redattore ne ha tenuto conto, perché? Perché quello che veniva scritto non era semplicemente una cronistoria. Quando sentiamo in televisione, alla radio, certi interventi che mettono in dubbio la veridicità della scrittura, perché partono da che cosa? Da un presupposto che è di cronologia, cioè vedere la storia meramente da un punto di vista del quando e come sono accaduti i fatti, punto. Semplicemente per informare, io questo non mi smetterò mai di ripeterlo, mi permettete, che la Bibbia non è stata scritta per informare. Se uno apre la Bibbia e dice andiamo a vedere che dice Gesù, è meglio che non lo fa. La Bibbia è stata scritta perché chi la ascolta possa, come dice Giovanni, possa avere la vita eterna, cioè per formare. Quindi se si entra con l'altra ottica si corre il rischio del primo Agostino, no? L'ha detto Don Ambrogio. Agostino, la prima volta che ha preso la Bibbia, perché lui, Agostino, legge l'Ortensio di Cicerone, e l'unica cosa che era di cui era dispiaciuto è che non c'era il nome di Gesù. E allora va a leggere la Bibbia, però rimane scioccato perché l'aveva letta da scienziato, da letterato, da esperto di retorica, quindi colui che di latino ne sapeva, no? Come si imposta la frase, il periodo, come si argomentano le questioni. Leggendo la Bibbia rimane proprio male. Perché? Perché l'aveva letta, il primo Agostino l'aveva letta per informarsi. Quando poi a Cassiciaco sente la famosa canzoncina dei bambini che lui interpreta con il famoso tolle legge, prendi e leggi, allora si accosta alla scrittura ma con un altro spirito, non più di chi si avvicina per interrogare la scrittura per esserne informato, ma per interrogarla per essere formato. Sono due cose completamente diverse. Allora in quel momento la Bibbia si rivela come il testo, come un testo vitale. Non so se ho reso l'idea. Questo Don Ambrogio sicuramente ne sa più di me. Come i profeti hanno espresso il loro messaggio, qui è pure un altro passaggio importante da tenere in conto, attraverso stili e linguaggi diversi. Per questo noi dobbiamo essere attenti ai loro generi letterari. La Dei Verbum, il documento conciliare del Concilio Ecumenico Vaticano II, in questo senso è ancora una novità oggi, perché dice: prima di dire che non capiamo la Bibbia, dobbiamo capirla secondo i generi con cui si esprime. Il genere apocalittico è mostruosamente pauroso, ma era usato per non far capire a chi quel linguaggio non lo capiva. Quando si parlava dei mostri, dei corna, eccetera, chi leggeva il romano che cercava i cristiani per catturarli e condannarli non capiva quel linguaggio, però i cristiani lo capivano fra loro. Quindi era come un linguaggio cifrato che non aveva l'obiettivo di mettere paura, ma aveva l'obiettivo di far passare delle notizie che solo loro dovevano capire. È chiaro? Il 666, che tanti dicono sia il demonio, no, era, se poi uno legge dopo lo vede, era l'imperatore romano, che era visto come il demonio. Perché? Perché aveva messo sotto persecuzione i cristiani, sembrava che la cosa non finisse mai. E l'autore di Apocalisse invece, piano piano, nello svolgere il suo testo, fa vedere come la speranza non deve morire di fronte anche alla cattiveria di queste persone. Quindi paradossalmente il libro dell'Apocalisse, della rivelazione cosiddetta, perché Apocalipsi significa rivelazione, non è un libro per mettere paura, ma è un libro per comunicare speranza. Ma lo comunica con dei termini a noi oggi incomprensibili, perché bisogna andare a studiare il genere letterario, cioè con cosa, con quelle immagini l'autore voleva comunicare. Dei significati che probabilmente i cristiani conoscevano. Oppure, vi faccio un altro esempio. Se noi andiamo alle catacombe, vediamo spesso il simbolo del pesce. Che c'entra il pesce con Gesù? i cristiani lo capivano, perché pesce in greco è ictis, la iotasi, chi, la theta, ypsilon e sigma, che sono le quattro, le cinque iniziali di Gesù. Iesus Christos Theos Uios Soter. Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Quindi loro, quando disegnavano il pesce, volevano indicare che qui siamo cristiani, ok? Chi ci capisce, bene. Chi invece non capisce, speriamo che non ci persegui, insomma, che erano i romani, ecco. È chiaro? Erano dei codici attraverso i quali comunicavano i loro messaggi e la loro fede. Quindi, abbiamo letto. Come profeti, quindi, quali sono questi generi letterari? Abbiamo la parabola, per esempio. È bella quella parabola di 2 Samuele 12. Oppure abbiamo proprio la maledizione, la benedizione e la maledizione, Geremia 17. Abbiamo gli inni, Amos 4. Abbiamo la controversia giuridica, il RIV, di cui parleremo, non vi spaventate. È bellissimo il RIV, perché il profeta, prima di emettere il giudizio finale, che prevede la presenza di un giudice, perché il giudice che cosa fa? Ascolta la prima parte, la seconda parte, le due parti, e poi emette il suo giudizio. Nel RIV no, non c'è il giudice, ma i due vengono a contesa. Infatti il RIV significa controversia giudiziaria, che è un istituto giuridico dell'antico Israele, dove le due parti cercavano di trovare una soluzione, e vedremo. Oppure spesso c'è il poema d'amore, bellissimo, Isaia 5, no? Lo leggiamo, lo conoscete, il tema della vigna, eccolo qua. Canterò, bellissimo, per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra una fertile colle. Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi, e vi aveva piantato scelte viti, vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva acerba. Osservate. Ora dunque, abitanti, vedete, qui finisce il canto. Dunque, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi stessi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa devo fare ancora della mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda. Interessante, no? Cioè, lui fa un poema in cui gli ascoltatori sono gli stessi accusati, però non gli dice subito che voi siete, no, Israele, ma gli dice prima a cosa rassomigliano e quale amore Dio ha avuto nei loro confronti perché portino frutto. E vedremo poi cosa significa portare frutto. Quindi il poema d'amore è uno dei tanti generi letterari usati dai profeti. Quindi i profeti non sono coloro che parlano solo di giudizio e basta. Oppure non solo usano dei generi letterari, o meglio, all'interno dei generi letterari utilizzano proprio dei simboli. Per esempio, il libro del profeta Osea è tutto impostato sul simbolo del matrimonio. Osea, che è costretto a prendere come moglie una prostituta. Oppure Isaia al capitolo 20, che cammina scalzo e nudo. Tra l'altro, questi erano i motivi per cui la Bibbia era proibita da leggere. Eh sì, fino al Vaticano II, non tutti, anzi. No, non si doveva leggere. Non lo sono registrato per questo. Però è la verità, non è che sto dicendo nulla. Cioè, c'erano dei... È vero, la signora, lei lo conferma.
Era vietato leggere le sacre scritture.
Certo. E certo, certo. Martin Lutero. Questo sarebbe interessante da approfondire, perché in realtà in realtà la nostra tradizione cattolica invece è al contrario, perché i primi a tradurre la Bibbia perché tutti potessero capirla fu San Girolamo, che la tradusse in latino, in greco. C'è il famoso Origene l'aveva tradotta in 7 lingue diverse, l'ebraico, traslitterazione dall'ebraico, in greco, in latino, proprio in tutte le versioni, in siriaco, in copto. Cioè la nostra tradizione, quella più antica, era quella che ci teneva maggiormente a che tutti potessero attingere dal contenuto della scrittura proprio in modo diretto. I monaci, qual è il loro compito? Quello di fare gli amanuensi, di riportare. Poi però c'è stato questo taglio dovuto proprio però alla riforma e alla controriforma. Perché? Perché successe questo, che con Martin Lutero ci fu una grossa spaccatura tra la Chiesa protestante e la Chiesa cattolica, e siccome la Chiesa protestante faceva riferimento a due aspetti e basta, sola fide, sola scrittura, ci fu questa reazione eccessiva, perché poi invece siamo stati noi poi che abbiamo ritradotto la nostra Bibbia in italiano, no? Nei confronti, per paura di. Però questo è un argomento di cui Don Ambrogio vi parlerà o vi ha parlato, cioè la storia chi ve la fa voi? C'è qualcuno? Questo è un momento storico molto, molto interessante della storia della Chiesa, che andrebbe approfondito e chiarito, no? Vabbè, poi però grazie al Vaticano II la Bibbia è finalmente diventata un documento che siamo chiamati tutti a leggere. Quindi il camminare scalzo e nudo di Isaia al capitolo 20, la cintura di lino marcita sull'Eufrate, Geremia 13, il campo comprato, Geremia 32, la funzione di questi simboli è quella di preparare il messaggio che così può essere più facilmente compreso. È facile capire questo, no? Molte volte è complesso decodificare perché Osea si è sposato in quel modo o perché Isaia camminava, però una volta capito il contenuto si capisce che questo gesto significa usare, io lo dico sempre, una terapia d'urto, perché l'uditore resti colpito, coinvolto, in modo che il messaggio che proviene dalle parole sia ascoltato e possibilmente anche compreso. È quello che facciamo noi in chiesa con i ragazzi, per esempio. Spesso la catechesi non si basa più soltanto su una comunicazione verbale, ma, specialmente qui mi pare, sia più una comunicazione di tipo esperienziale. Cioè si parte dal fatto che se l'alunno, il bimbo, la bambina fanno esperienza, allora quel contenuto che comunque viene detto sia più facilmente comprensibile. Penso che sia questa un po'. È un po' quello che succede tra i profeti, solo che loro lo facevano in modo eclatante, in modo spudorato, in modo provocatorio, tanto poi da essere, come è successo a Geremia, ma anche altri profeti, a Isaia, eccetera, da essere perseguitati fino ad essere uccisi. L'esperienza di Dio all'origine della parola e messaggio dei profeti. Qui abbiamo quasi concluso. Allora, all'inizio dei testi profetici si trova l'esperienza di Dio, questo è il punto fondamentale. Cioè il profeta è colui che prima di tutto ha fatto e fa esperienza di Dio. E per questo è importante notare i suoi racconti di vocazione. Se volete, in questo periodo di vacanza, da questo corso, potete leggere i capitoli di Isaia 6, Geremia al capitolo 1, che sono due racconti di vocazione, oppure Osea, Amos l'abbiamo letto, Isaia 40, Amos 7, sono tutti racconti di vocazione. C'è Geremia che è tremendo, lo accenniamo. A me stasera veramente piaceva fare un approfondimento su Isaia, però il tempo è quello che è. E allora io quello che vorrei che voi vi leggiate questo, ma anche i quattro canti del servo di Yahweh, che sono tipicamente quaresimali, perché è da lì che viene un po' tutta la nostra liturgia della passione, insomma, no? Del Venerdì Santo in modo particolare. Allora, capitolo 15 di Geremia, versetto 10. Me infelice, proprio, madre mia che mi hai partorito. Cioè, per dire che chi è profeta non ha motivo di vanto, lo sentivo prima, forse è questo, ma è un servizio. Ed è un servizio che pesa, che non è un servizio che ti rende gli onori degli altari, diremmo noi oggi, no? Ma è il contrario. Sono diventato oggetto di litigio e di contrasto per tutto il paese. E qui potete capire perché Gesù a un certo punto della sua predicazione dice, e qui incarna il profeta Gesù, non crediate che io sia venuto a portare la pace. Ma non perché Gesù vuole la guerra, perché il suo messaggio è così dirompente, così nuovo, così assoluto, che necessita una presa di posizione, o pro o contro. Ecco, vedete come il messaggio di Gesù, se riletto in queste parole, se ne capisce ancora di più la portata, la profondità e anche la sofferenza che deve aver provato Gesù. Non ho preso prestiti, non ho prestato a nessuno, dice Geremia. Eppure tutti mi maledicono. Forse, Signore, non ti ho servito del mio meglio, non mi sono rivolto a te con preghiere per il mio nemico nel tempo della sventura o nel tempo dell'angoscia. Potrà forse il ferro spezzare il ferro del settentrione e il bronzo, i tuoi averi e i tuoi tesori li abbandonerò, eccetera, eccetera. Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci e vedi. Oppure al versetto 18 dice: perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuol guarire? Tu sei diventato per me un torrente infido, dalle acque incostanti, eccetera, eccetera. Quindi il profeta che si accosta a Dio in qualche modo e diventa suo profeta prova sofferenza, prova pesantezza, però nonostante questo va avanti. In questo senso potete leggere anche Gesù nel Getsemani. Tra l'altro, io faccio vedere un documentario sempre ai bambini, quando gli viene detto nel Vangelo di Luca che sudò come sangue, e c'è una dimostrazione scientifica, già con Leonardo da Vinci, in alcuni scritti, lui riporta che un soldato che doveva andare in battaglia era così impaurito, così stressato, diremmo noi oggi, ecco qua che sono, che sudava sangue. Pure abbiamo una testimonianza di alcune persone condannate a morte in America, quindi è recente la cosa, e uno di questi sudava sangue prima della sentenza. Quindi quel riferimento ai Vangeli di Gesù non è una finzione letteraria di chi ha scritto per far capire chissà che cosa, è la descrizione di un momento profondo di sofferenza di Gesù che si sta avvicinando alla sua passione e che però accoglie quella che è la volontà del Padre. Io vi auguro una buona fine della Quaresima e una buona Pasqua a tutti, e grazie della pazienza.